Dottor Roberto Bertone, chirurgo laureato presso l'Università di Padova con la specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso presso la stessa sede universitaria. Ha svolto attività chirurgica presso l'OCI di Tirano, Sondrio, presso l'OCI di Chirurgia Generale di Agordo, dove in seguito è divenuto responsabile dell'UO di pronto soccorso, dell'US di Day Surgery e Chirurgia Ambulatoriale. Ha ricoperto il ruolo di direttore dell'UOC di Chirurgia Generale di Pieve di Cadore, con delega alla direzione dell'UOS di Chirurgia Generale di Agordo. Ha focalizzato la propria attività nella diagnosi e cura della patologia flebologica degli arti inferiori, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche in questi campi e alla ricerca di una sempre maggior mini-invasività.
Al poliambulatorio Agordino incontriamo il dottor Roberto Bertone, medico chirurgo. Rincontriamo il dottor Bertone, oggi parleremo tra l'altro di un argomento importante. Salve dottore, ben ritrovato innanzitutto.
Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti.
Ai nostri ascoltatori, dicendo onico, criptosi, secondo me non riusciamo a rendere l'idea, ma se io uso il mio termine dell'ongia incarnata, dell'unghia incarnita, allora è molto più chiaro. Onico, criptosi, che cos'è l'unghia, dottore?
Allora, l'unghia è una lamina cornea che riveste l'ultima falange nella sua parte superiore, l'ultima falange delle dita, mani e piedi. L'unghia è una cosa comune che hanno praticamente tutti gli animali, dai rettili in su, fino ai mammiferi, che ha varie funzioni nel regno animale, dall'artiglio, diciamo, dell'animale predatore fino allo zoccolo degli ungulati, i cavalli, i bovini, eccetera. Nell'uomo e nei primati, alcuni primati, l'unghia ha una funzione di protezione dell'ultima falange dai traumi e di resistenza, nel senso che essendo sviluppato la prensilità, il pollice opponibile, l'unghia rinforza queste prese e quindi ci dà una maggior solidità.
Allora, oltre a suonare la chitarra, che l'unghia lunga va sempre bene, esatto, serve anche a qualcos'altro?
Sì, ad arricchire le estetiste e naturalmente serve anche a qualcos'altro. L'unghia, sempre restando sulla domanda che mi hai fatto prima, sicuramente una sua solidità, però è anche traspirante, per cui è un organo estremamente importante. Dico organo perché è una cosa a sé stante, anche se deriva dalla cute. Si forma intorno al quarto mese di gestazione e forma una sua nicchia all'apice della prima falange. L'unghia cresce. Perché? Perché ha una matrice che continua a generare nuova sostanza e a dare sempre sostanza forte all'unghia.
Non si rimane mai senza unghie.
Non si rimane quasi mai senza unghie.
E l'onicocriptosi invece allora che cos'è?
L'onicocriptosi invece è un problema che può generarsi nell'unghia, un problema che porta l'unghia, che cresce, diciamo, partendo dalla matrice, che è la parte più prossimale, diciamo, dell'unghia, e poi scorre su un letto ungueale, limitato lateralmente da due valli, per sfociare poi all'apice del polpastrello.
Parliamo di piedi, vero?
Parliamo di mani e di piedi.
Anche le mani?
Anche se l'onicocriptosi è una malattia più tipica per quanto riguarda i piedi, soprattutto per l'alluce.
Lei l'ha definita malattia, è causata da cosa?
Ma l'onicocriptosi è causata da vari fattori. Dicono che il fattore più importante, se leggi in letteratura, è quello del taglio dell'unghia fatto male. In realtà ci sono anche molti fattori favorenti. Un continuo traumatismo dell'unghia porta alla formazione di un'unghia più lateralizzata che va a incidere i valli. I valli sono come dei binari su cui scorre l'unghia per arrivare a sfociare all'apice del dito. Questi valli proteggono la parte sottostante dall'unghia stessa. Quando questi valli vengono alterati o da deviazioni delle dita o da conflitti fra dita o da traumi ripetuti, come per esempio portare le scarpe antinfortunistica o scarpe femminili col tacco molto alto, o da determinati sport, oppure problemi del piede come l'iperidrosi, oppure malattie come la malattia fungina dell'unghia, l'onicomicosi, possono portare a indebolimento del vallo e allo sfociare dell'unghia nei tessuti
sottostanti. Una sorta di treno che esce dai binari.
Una sorta di treno che esce dai binari, che va a ficcarsi in zone dove non deve ficcarsi.
E causa dolore, credo, abbastanza.
Allora non viene riconosciuta questa intrusione dall'organismo, il quale si difende in qualche maniera e reagisce cercando di espellere quest'unghia.
Ma quali sono i sintomi? Come ci accorgiamo della problematica?
Ci accorgiamo inizialmente che magari toccando si sente un po' di dolore, che il dito diventa un po' arrossato, e poi questa intrusione diventa un tramite per far passare magari delle infezioni.
Può diventare infezione pericolosa?
Può diventare anche in rari casi infezione pericolosa, soprattutto nei diabetici oppure in chi non pone rimedio a queste cure, per cui si possono creare dei granulomi da corpo estraneo e ci può essere poi un'infezione che può arrivare all'ascesso e addirittura, se si approfonda molto e arriva fino all'osso, può provocare osteomielite, molto rara però possibile.
In prima battuta come ci si comporta, come si interviene?
Allora, in prima battuta c'è uno specialista del piede, naturalmente, che è il podologo, il quale ha dei mezzi per cercare di rimediare a questo, soprattutto nelle fasi iniziali, per cui riesce con i suoi strumenti a animare un po' l'unghia, riesce a mettere dei correttori che possano far scorrere l'unghia sopra qualcosa di solido che impedisca l'intrusione verso i tessuti sottostanti, ha degli strumenti interessanti, però ha un limite, e il limite è dovuto al fatto che l'unghia è una cosa estremamente dolorosa nel suo trattamento e che quindi non può andare in profondità e che quindi l'intervento necessita di un'anestesia che il podologo non è autorizzato a usare.
Vi è una cura medica?
Cure mediche purtroppo non ci sono, se non cure che possono essere sintomatiche, nel senso che quando c'è l'infezione il trattamento con un'antibiosi, una buona sterilizzazione eccetera può rimediare momentaneamente al problema, però l'unghia resta sempre incarnita.
Quindi si ricorre alla chirurgia.
A quel punto bisogna ricorrere alla chirurgia.
E come si fa?
Ma la chirurgia, cosa vuoi, ha avuto sia nel passato interventi sull'unghia che erano un po' destruenti. Mi ricordo quando ho cominciato a lavorare io in chirurgia si riusciva a togliere anche l'unghia intera e a cercare di scannificare la matrice con dei risultati
dolorosi,
pessimi, non dolorosi, anche pessimi. Di più. E poi si è raffinata, allora gli interventi si sono focalizzati sulle parti laterali dell'unghia, quindi un'asportazione molto limitata di unghia e della parte incarnita che si chiama spicola, la spicola dell'unghia incarnita, la pulizia del vallo, si usa un cucchiaio particolare per pulire il vallo da tutta il tessuto granulomatoso, e con l'ablazione di una piccola parte della matrice in maniera tale che l'unghia cresca più stretta.
Sala operatoria o ambulatorio, dottore?
La chirurgia poi per quanto riguarda la ablazione della matrice residua usa diversi metodi. Allora, un metodo classico è quella della cauterizzazione. La cauterizzazione però presuppone un'incisione e la messa la messa in evidenza della matrice stessa. E quindi punti di sutura, una guarigione più lenta, un intervento un pochino più invasivo. Noi qua utilizziamo invece il metodo della fenolizzazione.
La fenolizzazione?
Fenolizzazione è che la ablazione della matrice residua mediante un acido che è un fenolo, il fenolo, l'acido fenico. Questa è una metodica che negli Stati Uniti si usava già 70 anni fa, poi è stata importata in Italia e trova beneficio. Ed è una metodica che ha pochissime recidive, dice la letteratura. Addirittura il 98% dei pazienti non hanno recidive. Da noi io vedo che in realtà le recidive sono un po' di più, anche perché la chirurgia non è la risoluzione assoluta del problema. Cioè la risoluzione assoluta del problema la puoi avere nel momento in cui hai tolto anche le cause che creano il problema. È chiaro che se uno si fa la sua bella intervento, poi guarisce bene, poi si rimette le scarpe strette,
siamo al punto di prima.
Siamo al punto di prima.
Come i cani.
Esatto.
Senta, abbiamo dedotto che l'intervento è ambulatoriale, no? Non abbiamo capito però se è doloroso, quanto dura e se serve l'anestesia.
Beh, come dicevo, l'anestesia serve, se no sarebbe doloroso. Una delle torture più belle del Medioevo per i carnefici era levare le unghie a freddo, quindi può essere che
reso,
non ancora sia simpaticissimo.
Ha reso l'idea, dottore.
Sì, grazie.
Quindi l'anestesia si fa, punto e basta.
Punto e basta.
Quanto dura?
L'anestesia si fa, e ti dico, in maniera tronculare da noi, cioè facciamo due punture alla base del dito.
Quindi non si addormenta nessuno.
Il dito.
È una cosa locale.
Si spera che il dito si addormenti.
Si spera.
Allora, le due punture servono a inibire i nervi sensitivi del dito, per cui l'intervento va via come una meraviglia. Quando inietti l'anestetico, un po' di bruciore c'è, ma insomma.
Finisce lì.
E dura pochissimo.
Mentre opera sull'unghia, si sente nulla.
Assolutamente niente.
Quindi non è doloroso.
Non è doloroso.
E poi si torna a casa? Ci si rimette le scarpe?
Ma di solito teniamo il paziente un attimino, perché con la fenolizzazione bisogna mettere un tourniquet alla base del dito, un tourniquet, un laccio che impedisce la circolazione, perché sennò il fenolo non potrebbe fare un'azione adeguata. Dopodiché, fatta la fenolizzazione, che dura 3 minuti, diciamo che l'intervento in toto durerà una ventina di minuti.
Velocissimo.
La fenolizzazione dura 3 minuti, si toglie il tourniquet, ci sarà un po' di sanguinamento che lava via quello che residua, e il paziente poi viene medicato,